La storiografia ci sta facendo vedere come dall'ultima cena, seguendo alla lettera gli insegnamenti di Gesù Cristo, perché questi devono essere rimasti impressionati in una maniera, poi guidati dallo Spirito Santo dopo la Pentecoste, hanno incominciato a ripetere il gesto di Gesù prendendo alla lettera le sue parole, cioè non avevano altro, non ce l'avevano più fisicamente. Ma quelle parole gli avevano dato la certezza, l'impressione anche fisica, psicologica, che pronunciandole sul pane e sul vino perché l'aveva chiesto lui, era come se fosse lì. Era lì, anche se lo vedevano sotto un'altra forma. In più, alimentandosi l'Eucaristia, ricevevano anche una forza, una grazia straordinaria. Siamo anche nei primi tempi della Chiesa. E così si comincia a configurare la messa, che via via è quella che poi celebriamo anche noi, anche se, come dire, l'ampliarsi dei numeri, dei luoghi, ha richiesto alcuni perfezionamenti. Ma ecco, il numero 18 della storia dell'Eucaristia descrive negli Atti degli Apostoli una delle prime messe, celebrata da San Paolo stesso. Nel libro degli Atti, e quindi si descrive un'assemblea che si è svolta di notte, notturna, con l'Apostolo Paolo. Beh, di notte sia perché la gente lavorava, sia perché erano in una casa privata, non c'erano le chiese, assolutamente. Dovevano stare anche nascosti perché c'era già la persecuzione, c'erano già i pericoli. E quindi l'assemblea avviene di sera, di notte. Dice il testo della storia dell'Eucaristia nel libro degli Atti, San Luca, ricordiamoci che San Luca, oltre a essere l'autore del Vangelo secondo Luca, è anche l'autore degli Atti degli Apostoli. San Luca è un discepolo diretto di San Paolo, quindi è presente lui stesso questa celebrazione che è compiuta da San Paolo. Racconta una movimentata Eucaristia presieduta da San Paolo. Siamo a Troade, ti dà anche l'ubicazione geografica in Asia Minore. Adesso siamo in Turchia, quindi tutti questi posti cristiani sono diventati posti islamici, ma i luoghi fondamentali del cristianesimo sono stati preservati, se non altro perché portano dei quattrini, perché tutte le gite, i pellegrinaggi, i viaggi dei cristiani a visitare i luoghi di San Paolo, si sono fatti strada da soli, perché questi che vengono portano denaro, quindi sono stati rispettati nonostante la persecuzione islamica di oggi. E racconta Luca una movimentata Eucaristia presieduta a San Paolo. Siamo a Troade, in Asia Minore, è presente lo stesso Luca che narra in prima persona. E dice: il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti per spezzare il pane. E spezzare il pane era l'espressione con cui indicavano l'Eucaristia, anche per non farsi capire pubblicamente troppo, perché era troppo rischioso. E poi perché era il gesto di Gesù. Gesù aveva spezzato il pane e aveva detto le parole: questo è il mio corpo. Non sembra che ci siano dubbi sul carattere eucaristico di questo riunirsi insieme, che avviene di domenica, il primo giorno della settimana, il giorno della risurrezione. In tale giorno il Signore era risorto. Nella tradizione cristiana la domenica prende il posto del sabato ebraico perché è il giorno della risurrezione di Cristo. Era il giorno in cui il Signore era risorto ed era solito apparire le apparizioni di Gesù sono ricordate come legate al giorno della risurrezione. Così quel giorno aveva assunto una risonanza, un significato tutto nuovo, era diventato non più il giorno del sole, ma il giorno di quel sole che è Cristo, il giorno del Signore, dies dominica, giorno del Signore, da cui il nostro termine domenica. Era divenuto, e in seguito dell'esperienza della testimonianza cristiana lo confermerà senza lasciare dubbi, il giorno della riunione cristiana per la celebrazione dell'Eucaristia e perciò dell'Eucaristia. L'assemblea avviene a sera inoltrata, alla luce di un buon numero di lampade, quando per gli ebrei il giorno nuovo aveva già avuto inizio. Quindi, se vogliamo, è una messa prefestiva del sabato sera, perché la sera, la giornata iniziava col tramonto del sole, con i vespri, no? E la nuova giornata iniziava. Questo rende anche conto dell'uso che abbiamo reintrodotto anche noi di celebrare le cosiddette messe prefestive nel tardo pomeriggio del sabato della solennità precedente, in quanto, secondo l'uso antico, il giorno nuovo iniziava la sera precedente e non a mezzanotte o all'alba. Nella liturgia delle ore questo corrisponde alla recita dei primi vespri. Questo è un commento che ho aggiunto io. Paolo, San Paolo, non tiene una predicazione breve, ma prolunga la conversazione, l'omelia, diremmo noi. Il discorso semplice e persuasivo sulla fede. Vi ho già detto l'altra volta perché la tiene lunga. Beh, da un lato perché San Paolo non ce l'avevano lì tutti i giorni, perché quello si spostava e viaggiava da una comunità all'altra. Allora, se abbiamo l'occasione di averlo, facci una lezione, parlaci a lungo, non cavartela con una predica di 5 minuti, ma facci una lezione. E poi perché c'era l'entusiasmo, c'era la foga. Vedete, perfino noi che siamo qui, uno parla e prende il via e non si ferma più. Quindi c'è anche questo aspetto elementarmente umano, ma cosa succede? Che è sera, è tardi, si è fatto tardi, è notte, per la lunghezza della predica, lì c'è un ragazzino giovane, Eutico, e siccome la sala era piena, questo qui si era seduto sul davanzale della finestra, solo che a un certo punto crolla dal sonno, un po' perché non capiva tutto quello che diceva San Paolo, che non era facilissimo, questo qui era un ragazzetto, non era sufficientemente istruito, un po' perché era tardi e sopraffatto dal sonno, perde l'equilibrio e cade giù dalla finestra, dal terzo piano, e muore. Questi interrompono un attimo, vanno giù, lo prendono e questo ha battuto la testa e è morto. E qui siamo veramente nel clima dei primi tempi della Chiesa, in cui i miracoli erano all'ordine del giorno, perché la Chiesa ne aveva bisogno per rinforzarsi. Paolo lo restituisce vivo, Paolo interrompe la messa, va giù, lo prende e quello lo risuscita, così come se fosse una cosina da niente. Poi risale e continua la messa, cioè spezza il pane, ne mangia, lo distribuisce. Ecco, già troviamo dei riferimenti che ci avvicinano in parte alla struttura della messa di oggi, perché troviamo collegate la domenica, la celebrazione dell'Eucarestia, collegamento che sarà ritenuto essenziale sempre nella Chiesa fino a stabilire la regola obbligatoria di osservare il precetto festivo, ossia il ricordo della frazione del pane compiuta da Cristo, la consacrazione lasciata in testamento, la certezza che Gesù è risorto, la fede nel risorto, per cui il gesto che fai ti dà veramente il corpo, il sangue, la presenza reale di Cristo e non semplicemente un atto commemorativo. Il riunirsi dell'assemblea dei credenti, questi sono elementi che sono propri della messa di sempre, di quella che sarà la messa di sempre. Si stanno individuando e prendendo forma i caratteri che connoteranno quella che noi chiamiamo la messa. Il suo tempo di celebrazione, che potrà essere più o meno esteso, ma comunque è collocato di domenica, il suo carattere comunitario, ci si riunisce insieme possibilmente, riunirsi a spezzare il pane, cioè a celebrare l'Eucaristia, è un atto che ormai si può dire è entrato nell'abitudine della comunità cristiana. Non presenta un carattere eccezionale, ma è diventato normale. La domenica, il giorno della risurrezione del Signore, ci si ritrova e si ha voglia, anche ansia, di ritrovarsi per questo gesto, per poter poi ricevere il corpo di Cristo, il sangue di Cristo. Perché la comunità cristiana non può vivere, non può che vivere del ricordo vicendevole di Gesù Cristo che ha vinto la morte, non solo commemorativo, ma partecipativo, cioè che rende veramente presente il corpo del Signore. Poi c'è un'altra cosa nel numero 19, vi leggo anche questo. Paolo scrive ai fedeli di Corinto: i cristiani non possono essere idolatri e divisi tra di loro. Perché dopo un po' è inutile, siamo tutti limitati e peccatori, anche nelle prime comunità cristiane cominciano le divisioni, i litigi, i protagonismi, mettersi in evidenza più che guardare a Cristo. I cristiani non possono essere idolatri e divisi tra loro, non si può mescolare il pane dell'Eucaristia con dei riti pagani, altri pasticci che succedevano allora e oggi sono tornati a succedere perché non si è insegnato più quello che si doveva insegnare, non ci se l'è fatta per mille ragioni, per le pressioni esterne e per le trascuratezze interne. La comunità deve vivere unita perché partecipa a un unico pane. Ecco che fonda la compagnia, è la centralità dell'Eucaristia e non è appena il ritrovarsi insieme perché si sta bene, quello semmai sarà un regalo, un frutto. E ci dice questo numero 19, un grande maestro dell'Eucaristia è stato l'Apostolo Paolo. Egli la spiega con singolare chiarezza all'inquieta comunità di Corinto, attraversata da mille problemi e anche facilmente divisa per contrasti, egoismi. Non è che tutti diventano perfetti e santi all'istante. La pasta umana è quella che è, il cammino di conversione richiede tempo e richiede ferma decisione personale. Così Paolo la ammonisce a stare in guardia dall'idolatria, dal culto delle false divinità. E c'è la gente che era abituata a avere superstizioni, a avere idoletti in casa, fa fatica a staccarsi da quello per arrivare al rischio di aggiungere Cristo come uno tra i tanti. Oggi le religioni tutte vanno bene, si mette tutti insieme, si capisce che si ritorna poi sempre a certi errori, è per questo che bisogna riprendere il filo e avere anche chi ci aiuta. Allora, ho osservato io, bisognava educare i primi cristiani a non fare mescolanze con gli usi e i riti pagani. Oggi, a causa della cristianizzazione, stiamo correndo rischi simili, mescolando mode orientaleggianti, quando non addirittura di origine satanica, con i sacramenti e la vera dottrina cattolica. Prendere parte a certi a sedute spiritiche o a certi riti. Oggi c'è gente che va in chiesa, ho aggiunto io, fa la comunione senza nemmeno pensarci, poi partecipa a sedute spiritiche, coltiva varie superstizioni, dal culto della madre terra allo spargimento delle ceneri dei morti in mare o in un fiume, pratica lo yoga, le arti marziali unite a filosofie anche sataniste, ne assimila le dottrine, eccetera, senza nemmeno percepire che non pensa e non vive più cristianamente. Queste cose bisogna dirle con chiarezza. E San Paolo comincia a sgridare, a dire e a richiamare: state attenti che vi rovinate con le vostre mani. Che fare queste cose significherebbe contraddire la comunione eucaristica con il suo stesso contenuto. Se Cristo è tutto, non puoi metterci insieme altre cose che lo contraddicono o che lo confondono. E San Paolo gli dice chiaro e tondo: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione col sangue di Cristo? E allora cosa volete andare a fare? Il pane che noi spezziamo non è forse comunione col corpo di Cristo? Non si può dunque ricevere il corpo e il sangue di Cristo insieme, mangiare i pasti idolatrici che sono sacrifici fatti ai demoni? Su questo lui ha dovuto richiamarli subito, perché non è che le cose fossero tutte rose e fiori all'inizio. E dice ancora, sempre nella prima lettera ai Corinti, non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Queste cose le leggiamo in chiesa come tante volte fossero campate per aria. No, allora succedevano e oggi tornano a succedere. Sarebbe, dice, una provocazione della gelosia del Signore, un esporsi al castigo che già aveva colpito nel deserto gli ebrei infedeli, ai doni che Dio aveva miracolosamente elargito, la manna, l'acqua scaturita dalla roccia, nell'Antico Testamento, annunzi dei doni dell'Eucaristia. Dunque, per Paolo, l'Eucaristia è il sacrificio del corpo e sangue del Signore, è chiarissimo questo, ed è il sacrificio dei cristiani, per i cristiani. Ma egli mette in luce un aspetto particolare, quello dell'unità che l'Eucaristia è destinata a creare tra i fedeli. È l'Eucaristia la sorgente che crea l'unità tra i fedeli, per cui dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, perché quei due o tre sono messi in comune, si ritrovano nel nome di Cristo e non semplicemente per fare una partita a carte o perché si sono diventati amici e sono simpatici gli uni con gli altri. Se sono simpatici, tanto meglio. Ma il frutto della compagnia è il frutto dell'essere messi insieme da Cristo e quindi dall'Eucaristia, che è la presenza di Cristo che abbiamo oggi, quella reale, non avendo più la sua persona individuale. Da cui il duplice significato della parola comunione, riferita all'Eucaristia e all'unità tra i cristiani, la comunio. Dice San Paolo ancora, poiché c'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo. Cos'è che ci fa uno? È il pane eucaristico, è il corpo, la presenza di Cristo, altrimenti noi non ci andremmo. Così come voi non verreste qui a collegarvi se non per sentire parlare di Gesù Cristo, meglio ancora se poi ci si vede fisicamente e si può celebrare veramente la messa. Tutti infatti partecipiamo di quest'unico pane, che è il pane trasformato in Cristo. Per questo motivo l'Apostolo non manca di rimproverare con fermezza i Corinti che si presentano all'Eucaristia dopo un comportamento ispirato a egoismo, dopo aver mangiato il proprio pasto, perché allora si faceva prima la cena insieme e poi anche Gesù nell'ultima cena. Dopo la cena prese il pane, eccetera, no? Noi oggi abbiamo separato, ma fu già San Paolo a separare i gesti, perché questa gente veniva, mangiava, beveva, si embriagava pure e poi andava a prendere il corpo di Cristo. Non era assolutamente dignitoso e rispettoso. Dice: avete mangiato il proprio pasto fino all'ebbrezza, con noncuranza invece poi di chi ha fame, di chi ha. C'era chi portava un sacco di roba da mangiare perché aveva i mezzi per potersela permettere, c'erano dei poveracci che portavano poco e niente perché non ce l'avevano. E allora di lì nasce anche la necessità di dividere insieme, di aiutarsi e di aiutare chi ne ha di meno. Ecco, Paolo trova in questo motivi di disordine e offese alla carità fraterna e anche alla dignità stessa del sacramento. Si preoccupa quindi di precisare che cos'è l'Eucaristia e da dove essa deriva. Non l'ha inventata lui, ma l'ha semplicemente ricevuta. La sua origine sta nel gesto compiuto da Gesù nella notte in cui veniva tradito, come dice il Vangelo, e che noi già conosciamo. Da Gesù provengono il rendimento di grazie, la frazione del pane, la sua distribuzione come suo corpo, la presentazione del calice quale nuova alleanza nel sangue di Gesù. L'ordine, fate questo in memoria di me, e dopo aver ricordato, quindi in nome di quell'ordine si celebra l'Eucaristia, dopo aver ricordato che l'Eucaristia nasce quindi dall'ultima cena, l'Apostolo commenta: ogni volta che mangiate di questo pane e bevete questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Non venite qui per fare baracca e mangiare e bere scriteriatamente. Il motivo per cui si è qui è compiere lo stesso gesto che ha compiuto lui per poter partecipare fisicamente alla sua presenza, per poter diventare lui, perché quello che tu mangi lo assimili. L'idea del pane e del vino trasformati da mangiare è per essere assimilati a Cristo. Ossia, voi dichiarate che il Signore è morto e che è atteso per la seconda venuta nella speranza vigile e operosa. Se questa è l'Eucaristia, è necessario, conclude Paolo, parteciparvi degnamente, con la consapevolezza, le tre condizioni per partecipare degnamente all'Eucaristia: essere in grazia di Dio, sapere consapevolmente chi si va a ricevere, che gesto si compie. E poi la Chiesa aveva aggiunto il digiuno, proprio per evitare di andare lì appena mangiato o anche un po' brilli, un po' disorientati. Una volta, prima della riforma liturgica, si richiedeva addirittura il digiuno dalla mezzanotte del giorno prima. Quando io ero piccolo, mi ricordo che non si mangiava anche la colazione prima della messa, per cui si andava a messa anche prestino, alle 9. Chi andava a messa a mezzogiorno era perché aveva dormito fino alle 11, oppure non faceva la comunione, ma aveva mangiato prima. Poi dopo l'hanno ridotta semplicemente a 3 ore e poi ultimamente addirittura a 1 ora per venire incontro. Però almeno quello rispettiamo, non è che uno viene e dice finisce la lezione, la cosa, vado a prendere il caffè, poi c'è la messa. No, prenderai un bicchiere d'acqua che non rompi il digiuno, il caffè non lo prendi. Se vuoi rispettare un minimo. Le sue parole sono molto forti contro chi dovesse confondere un pasto qualsiasi con l'Eucaristia. Non si può ridurre Cristo alla nostra compagnia. Ma la nostra compagnia è motivata dal fatto che è fondata su Cristo e sull'Eucaristia. Costui si renderebbe responsabile della morte del Signore, dice. Esamini se stesso, dice Paolo, egli scrive ai suoi fedeli, poi mangi di questo pane e beva di questo calice, perché chi mangia e beve senza conoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna, si fa del male. Ecco, così abbiamo terminato anche questo capitoletto e poi vedremo nelle volte successive come la storia dell'Eucaristia, l'Eucaristia prende forma via via lungo la forma simile a quella che noi conosciamo sempre di più nel cammino della storia della Chiesa. Quindi vedremo l'Eucaristia nella storia della Chiesa e come anche si sono formati i libri liturgici, i messali, i vari riti e via di seguito. E così anche questo ci può aiutare a capire anche i riti che facciamo adesso.